alle 7 della sera. Conversazioni per pensare.
I see trees of green, red roses too.
Buonasera a tutti, ben ritrovati al nostro appuntamento con la medicina. Insieme nei nostri studi, ancora una volta, il dottor Giuliano Pini.
Buonasera a tutti, anche da parte mia, e a Francesco in particolare, a tutti gli ascoltatori.
Buonasera dottore, ben trovato ancora una volta qui ai nostri microfoni. Questa sera ci troviamo ad affrontare una malattia particolare, infatti parleremo di diabete mellito. Ecco dottore, ci può parlare del diabete mellito? Come si può definire?
Ecco, vorrei usare termini semplici perché tutti possano poter fruire di queste mie informazioni. Diciamo che il diabete mellito è una malattia caratterizzata dall'aumento della glicemia del sangue, cioè della quantità di glucosio circolante nel sangue. Normalmente abbiamo una quota di glucosio che circola nel sangue per nutrire i tessuti e quando questa quota supera un certo limite noi parliamo di diabete mellito, e questa condizione che si stabilisce è estremamente rischiosa perché ha capacità nel tempo di produrre dei danni alle arterie stesse che fanno scorrere il sangue, ma danni anche attraverso le arterie, la circolazione ad organi anche fondamentali, soprattutto il cuore. Attraverso un'ischemia può infatti negli anni comparire anche l'infarto del miocardio. Nel cervello, sempre attraverso l'ischemia, il danno quindi alla circolazione cerebrale, può comparire l'ictus nel corso degli anni, e attraverso sempre la circolazione la retina può essere danneggiata nell'occhio fino alla cecità, oppure i reni possono subire nel tempo anche un'insufficienza renale come danno da diabete non ben controllato, ed infine ancora gli stessi vasi sanguigni possono occludersi, ricordiamo ad esempio le arteriopatie obliteranti degli arti inferiori che possono condurre perfino alle amputazioni. Quindi bisogna dire che è necessario controllare questa nostra glicemia perché non diventi diabete, non sia a valori elevati tali da condurre nel tempo a queste complicanze severe. La glicemia è controllata abitualmente a digiuno e il valore di riferimento per indicare se vi sia patologia è quello che si riferisce appunto al prelievo fatto a digiuno. Nel tempo poi si è sviluppato anche l'abitudine di fare prelievi anche dopo i pasti per valutare l'incremento della glicemia secondo degli standard già validati, e anche si è introdotto un test di provocazione, la cosiddetta curva da carico orale di glucosio, della quale ci serviamo per verificare dopo l'assunzione per bocca di 75 grammi di glucosio in quali tempi l'organismo è in grado di smaltire appunto questo zucchero ritornando a valori di glicemia normali. Voglio aggiungere che il diabete si stabilisce per una alterata funzione delle beta cellule di cellule del pancreas che sono deputate attraverso la secrezione di insulina al controllo dei valori glicemici.
Ecco, dottor Pini, ma come si è potuto stabilire quali dovessero essere i giusti valori di glicemia, oltrepassati i quali risultiamo poi ammalati invece di diabete?
Certo, questo è stato il punto che ha impegnato il mondo scientifico. Ecco, nel tempo si è stabilito che quali dovessero essere i valori soglia. Ecco, fin dal 1997 noi ritenevamo che questi dovevano essere fino a 140 mg per 100 ml di glucosio nel sangue, ma i dati che pervennero al mondo scientifico allora indussero a ridurre questo valore fino a 126 mg per 100 ml perché il mondo scientifico si rese conto che le complicanze da diabete a quei valori ritenuti validi fino allora comparivano più precocemente e soprattutto a carico della retina, a carico degli occhi. Resisi quindi conto della necessità di formulare un limite soglia di glicemia nella prospettiva di poter evitare le complicanze, questo comitato di esperti propose di introdurre il concetto di alterata glicemia a digiuno, che andava e va ad oggi dai 100 mg ai 126 mg per 100 ml di glucosio, e anche il concetto di ridotta tolleranza glicidica, che si ricava dall'aver eseguito quel test di provocazione con 75 grammi di glucosio, cioè la curva del carico orale di glucosio, nella quale risulti alla seconda ora un valore di glicemia fra 140 e 200 mg per 100 ml di sangue. Bisogna dire che questi parametri introdotti, tuttora validi, indicano una condizione di prediabete e salvaguardano anche il comitato scientifico e gli studiosi dalla possibilità di dover scendere ancora nell'indicare la soglia per poter individuare appunto la patologia di diabete. Quindi i soggetti che si trovino in questa condizione vivono una condizione nella quale già debbono operare una strategia di prevenzione molto attenta per evitare di incontrare proprio la malattia vera e propria.
Ci fermiamo qualche istante e tra breve parleremo della diffusione del diabete mellito insieme al nostro dottor, al nostro carissimo dottor Giuliano Pini.
Sorrisi pavidi di validi giovani perduti nelle città affrontano la grande precarietà che incombe sulla loro età. Novizi della vita talora sbagliano, complice l'ingenuità. Si comprendono e viva chi dal cuore farà discendere utili premure con la fiducia loro.
E dopo questo bel brano musicale parliamo ancora con il dottor Giuliano Pini di diabete mellito. Ma dottore, qual è la diffusione in Italia e nel mondo del diabete mellito?
È un rapido incremento in effetti ed è notevole questa diffusione. Si pensi che in Italia risultano ad oggi ammalati di diabete 3 milioni di persone, ma riteniamo che vi sia un sommerso molto cospicuo di circa 1 milione e 200 mila persone che sono ammalate di diabete e non sanno di esserlo. Quindi pensiamo che dal 7% della popolazione ammalata si possa raggiungere rapidamente il 9% della popolazione, ed anche nel mondo c'è una diffusione sempre maggiore nei popoli sviluppati, visto che il diabete è legato al sovrappeso e all'obesità e dalla facile disponibilità di cibo. Quindi nel mondo occidentale è largamente diffuso, contiamo ad oggi circa 155 milioni fino anche a 160 milioni di persone ammalate nel mondo. Quindi si tratta di una patologia che è potenzialmente molto grave, che evolve a forme severe di complicanza. Diffusione quindi di questa patologia così elevata da indurci a un monitoraggio attento della stessa, quindi a valutare la presenza soprattutto di un indice cronico di controllo della glicemia.
Ecco, che cosa si intende per indice cronico di controllo della glicemia a questo punto?
Ecco, sì, in effetti questo concetto dovrebbe essere assunto da tutti i pazienti diabetici come una regola da seguire e un'obbedienza all'esecuzione di questo indice dovrebbe essere praticata. Praticamente intendiamo con questo la emoglobina glicosilata, cioè un valore che va riscontrato ogni 3-4 mesi durante l'anno e che ci dice più o meno come è stato il nostro controllo della glicemia e come ci si è potuti curare, se la nostra cura è stata adeguata, se le nostre attenzioni alla malattia sono state sufficienti per evitare le complicanze. Allora, tutte le persone ammalate di diabete sanno che è necessario compiere un profilo glicemico, cioè bucarsi il dito, cioè assaggiare via via durante la giornata i valori della propria glicemia, proprio perché l'organismo non è più in grado di farlo, non lo fa attentamente, e siamo noi da attenti alle nostre condizioni di salute a valutare la nostra glicemia via via in rapporto al pasto oppure in condizioni di digiuno secondo i suggerimenti del medico, e questo è il profilo glicemico. Poi esiste questo esame che va fatto ogni 3-4 mesi, che è appunto l'emoglobina glicosilata, che ci dice come in tutto questo periodo siamo stati attenti a controllare la nostra malattia. È possibile fare una metafora, mi piace farlo per semplificare il discorso. Pensiamo un po' alla scuola, torniamo ad essere studenti. Diciamo che il profilo glicemico costituisce l'interrogazione quotidiana, ecco, nelle varie materie, a seconda che si fa nelle varie ore del giorno, ed è importante perché a seconda del risultato bisogna correggersi e migliorarci nello studio, in questo caso migliorarci nell'attenzione e nella cura. L'emoglobina glicosilata è il voto di quadrimestre, è molto più importante perché ci dice come siamo andati in tutto quel periodo, e nel caso della scuola ovviamente tende a poterci far raggiungere una preparazione tale da essere promossi, nel caso invece del diabete tende ad ottenere un controllo tale che ci possa evitare nel tempo la comparsa delle malattie severe che insorgono come complicanza. Quindi una raccomandazione: utilizzare questo indice cronico fedelmente ogni 3-4 mesi per tutti i pazienti diabetici vuol dire salvaguardarsi un po' dalla comparsa delle complicanze.
Bene, ci fermiamo qualche istante, ci prendiamo un caffè e tra qualche istante parleremo di diagnosi di diabete insieme al dottor Giuliano Pini.
La strada va e intanto disegna un percorso che ti invita a viaggiare. Gli andanti su, venite a cercare la meta che ognuno vorrà conquistare. L'ispirazione e la bella vista saranno guida e grande. Col sonno piedi a riposare, poi al mattino sono attenti e ben disposti a camminare. Medita forte ed efficace, la spinta per ricominciare.
In questa puntata stiamo parlando di diabete, ma con il dottor Giuliano Pini. Quali sono i criteri oggi riconosciuti sufficienti per formulare la diagnosi di diabete, dottor Pini?
Ecco, quindi tornando un pochino più fedelmente a dati certi accettati dalla comunità scientifica internazionale, diciamo quali sono questi criteri. Per aversi una diagnosi di diabete è necessario che vi sia una glicemia a digiuno, con un digiuno di almeno 8 ore, che sia uguale o superiore a 126 mg per 100 ml in due volte consecutive. Questo è già sufficiente per indicare la presenza di diabete nel soggetto, ma altri criteri possono essere ugualmente validi ed accettati, lo sono, come i sintomi di iperglicemia, quali appunto la poliuria, cioè l'andare spesso ad urinare, la polidipsia, cioè il bere molto, e la perdita inspiegabile di peso, che non vi sia altra causa riscontrabile. Lo stesso può essere valido criterio per diagnosticare il comparsa di diabete, il riscontro casuale di valore di glicemia superiore a 200 mg per 100 ml a prescindere dal pasto in qualsiasi momento della giornata, sia che sia digiuni sia che abbiamo mangiato, oppure la comparsa di valore di glicemia superiore a 200 mg per 100 ml alla seconda ora dopo aver eseguito il test da carico orale di glucosio, cioè dopo aver assunto 75 grammi di glucosio.
Dottor Pini, chi riscontrasse occasionali alti valori di emoglobina glicata deve ritenere di essere diabetico?
Ecco, bella domanda questa. Abbiamo parlato già di questo indice cronico di controllo della glicemia, ma è un indice cronico oppure lo si può utilizzare anche al fine di fare una diagnosi? Il soggetto non si controlla la glicemia, ma controlla questa emoglobina glicosilata e la trova sopra i valori ritenuti normali. è diabetico? In effetti sembra di sì, anzi, da una proposta di un comitato internazionale proprio recentissima, ecco, si tende ad utilizzare proprio l'emoglobina glicata, non la glicemia, ma l'emoglobina glicata per poter formulare la diagnosi di diabete. E questa proposta così recita: valori di emoglobina glicata che risultino superiori a 6,5%, confermati da un secondo test, già ci consentono di formulare la diagnosi di diabete. Questo prodotto necessario precisare che consideriamo normale l'emoglobina glicata fino a valori del 6%, e in qualsiasi soggetto che non sia diabetico i valori di emoglobina glicata non superano il 6%. Quindi, una volta che fossero riscontrati, secondo questo comitato di esperti, valori del 6,5%, dovremmo pensare che sia comparso appunto il diabete. Ora, anche questo comitato propone di utilizzare questo o anche i criteri che sono già stati approvati da tutta la comunità scientifica, ma un distinguo bisogna fare. L'emoglobina glicata o glicosilata, che dir si voglia, non è un test che scevro da rischi di falso positivo o di falso negativo, in quanto che subisce delle variazioni anche in altre situazioni che non siano quelle proprio della comparsa del diabete, della presenza del diabete, perché può innalzarsi o diminuire nel suo valore nell'occasione di presenza di anemia, di presenza di emoglobine patologiche, anche in condizioni di splenectomia, cioè quando sia stata tolta la milza per azione di alcuni antibiotici, come per azione di anche di altri farmaci, come l'acido acetilsalicilico o degli oppiacei, in condizioni di etilismo o nella condizione di gravidanza. Ecco, ci sono quindi delle situazioni e delle patologie che vanno tenute in giusto conto per indicare che il valore di emoglobina glicata non sia accresciuto, magari non sia dovuto soltanto al diabete mellito. Quindi, fatti questi distinguo, bisogna dire che l'emoglobina glicosilata quindi potrebbe, sarà sicuramente in futuro utilizzata anche come diagnosi del diabete mellito, perché la si può considerare stabile anche in corso di qualsiasi malattia infettiva. Per esempio, noi sappiamo che la glicemia invece tende ad alterare i suoi valori, l'emoglobina glicosilata rimane stabile, e quindi è un test che offre dei vantaggi rispetto alla glicemia stessa, e sarà utilizzato una volta che sarà possibile standardizzarla nella maniera migliore.
Bene, chiudiamo qui questa puntata dedicata al diabete, ma senz'altro un argomento che merita un approfondimento. Quindi, dottore, se lei è d'accordo, ci diamo appuntamento alla prossima puntata proprio per approfondire questo argomento.
Sicuramente, ringrazio per l'occasione.
Bene, noi ringraziamo voi per averci seguito ed ascoltato e auguriamo un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Umbria Radio.
Alle 7 della sera, conversazioni per pensare.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.